Domenica 23 aprile 2023, terza domenica di Pasqua. La parola di Dio, così come la troviamo nella Bibbia, è potenziata da Dio stesso per servire ai suoi propositi per la nostra vita. Per questo, così come testimonia l'Apostolo Pietro, essa è parola vivente e di validità permanente. Lo conferma l'Apostolo Paolo che dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile da insegnare, a riprendere, a correggere, a educare la giustizia perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Prepariamoci anche noi ad ascoltarla oggi nel nostro servizio di culto.
Le opere sue sono grandi, in lui giustizia c'è, ci invita a lui con grande amore, pace abbiamo per fede.
Un canto abbiamo nel cuore, un canto di gioia, alleluia, ci ama, ci salva, la vita ci dà. Offre la libertà, la vera libertà.
Grazie e pace siano con voi da parte di Dio nostro Padre, che ci ha donato la vita eterna in Gesù Cristo, nostro Signore. Nel nome di Dio che ci salva e ci ha redenti in Gesù Cristo. Amen. Esprimiamo la nostra devozione sincera e gioiosa a Dio con alcune espressioni del Salmo 116. Egli è un Dio fedele che ascolta le suppliche del suo popolo. Egli risponde anche nei momenti più difficili e si prende cura di noi. Non ci possiamo fidare di alcun altro in questo mondo.
Salmo 116. Io amo l'Eterno perché Egli ha udito la mia voce e le mie suppliche. Poiché Egli ha inclinato verso di me il suo orecchio, io lo invocherò per tutto il corso dei miei giorni. I legami della morte mi avevano circondato, le angosce del soggiorno dei morti mi avevano colto, mi aveva raggiunto la disgrazia ed il dolore. Io ho creduto, perciò parlerò. Io ero grandemente afflitto. Io dicevo nel mio smarrimento, ogni uomo è bugiardo. Che potrò ricambiare all'Eterno per tutti i benefici che mi ha fatti? Io prenderò il calice della salvezza e invocherò il nome dell'Eterno. Adempirò i miei voti all'Eterno e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. Cosa di gran momento è agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi diletti. Sì, o Eterno, Io sono tuo servitore, sono tuo servitore, figlio della tua serva. Tu hai sciolto i miei legami. Io ti offrirò un sacrificio di lode e invocherò il nome dell'Eterno.
Preghiamo. Onnipotente Dio, ispira il nostro culto affinché, glorificando il tuo nome, siamo fatti partecipi della tua forza e della tua gioia. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Ascoltiamo ora cantato proprio il Salmo 116.
Amo l'Eterno, mio soccorritor, poiché gli ha udito l'alto mio lamento e ai miei sospiri l'orecchio porse attento. Tutti i miei giorni loderò il Signor, ma aveva indotto quel mio vano errar in angosciosa, tragica distretta, ed è la morte preso dalla stretta. Così Signor mi volsi a supplicar. L'anima tua tu libera, Signor, ma asciuga il pianto, mi rafferma il piede. Camminerò davanti a te con fede, ti esalterò fra i vivi con fervor.
Ascoltiamo ora alcune dichiarazioni della parola di Dio che ci dispongono a umiliarci sinceramente davanti al Signore. Dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 8. Quelli che sono dominati dalla natura peccaminosa tendono a cose peccaminose, ma quelli che sono guidati dallo Spirito Santo tendono alle cose che lo Spirito gradisce. E quindi abbandonare voi stessi al controllo della vostra natura peccaminosa significa consegnarvi alla morte. Ma lasciare che la vostra mente sia guidata dallo Spirito significa essere condotti alla vita e alla pace. La natura peccaminosa, infatti, è sempre ostile a Dio. Essa non ubbidisce alle leggi di Dio, né mai lo farà. Per questa ragione, quelli che rimangono prigionieri della propria natura peccaminosa non possono piacere a Dio. Consapevoli allora come siamo di non aver osservato la volontà di Dio e di avere trasgredito i suoi comandamenti, facciamo sincera confessione dei nostri peccati. Dio santo e giusto, com'è grande l'abisso che ci separa dalla tua giustizia e dalla tua santità. Eppure tu non respingi mai coloro che ti cercano e a chi si pente offri perdono e pace per il sacrificio compiuto dal tuo figlio unigenito in espiazione dei nostri peccati. Per la fede che abbiamo nel Salvatore morto e risorto per noi, perdonaci, o Dio, tutte le nostre colpe, fa che le trasgressioni che tu ci condoni ci siano di ammonimento per l'avvenire, e accordaci di vivere d'ora innanzi come figli rinnovati del tuo amore. Te lo chiediamo per i meriti di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Dio ha dimostrato quanto Egli ci ha amato, mandando nel mondo il suo unico Figlio, affinché per mezzo di Lui potessimo ricevere la vita eterna. Questo in 1 Giovanni capitolo 4 verso 9. A tutti coloro che si ravvedono e cercano la loro salvezza in Cristo, noi possiamo così annunciare il perdono dei peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Vieni e parliamone, così dice il Signore. Vieni, discutiamone e ti convincerò. Vieni e parliamone, così dice il Signore. Della tua salvezza la via ti mostrerò.
Se il peccato è scarlatto,
come neve lo trasformerò.
Se rosso come la porpora,
diventerà come la lana.
Vieni e parliamone, così dice il Signore. Vieni, discutiamone e ti convincerò. Vieni e parliamone, così dice il Signore. Vieni, discutiamone e ti convincerò. Vieni e parliamone, così dice il Signore. Della tua salvezza la via ti mostrerò.
Come neve lo trasformerò.
Se rosso come la porpora,
diventerà come la lana.
Vieni e parliamone, così dice il Signore. Vieni, discutiamone e ti convincerò.
Le nostre letture bibliche centrali del culto. In 1 Pietro, capitolo 1, dal 17 al 23, Pietro esorta i cristiani a vivere una vita santa basata sul timore reverenziale di Dio e sulla redenzione provveduta da Gesù Cristo. Egli sottolinea l'importanza della fede e della speranza in Dio, incoraggiando l'amore sincero e fraterno tra i credenti. Infine, afferma che la nuova nascita spirituale, quella di cui per grazia ci ha fatti oggetto, è avvenuta attraverso la parola di Dio, eterna e incorruttibile, parola vivente molto diversa dalle parole spesso inaffidabili che si odono in questo mondo.
1 Pietro, capitolo 1. E se invocate come padre colui che senza riguardi giudica secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come d'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, i quali, per mezzo di Lui, credete in Dio che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio, avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per arrivare a un amore fraterno non finto, amatevi intensamente e a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio, vivente e permanente.
nostra seconda lettura, Luca capitolo 24 dal 13 al 35, si narra l'episodio di Gesù sulla via per Emmaus, avvenuto il giorno della sua risurrezione. Due discepoli, uno dei quali di nome Cleopa, camminano verso il villaggio di Emmaus, discutendo degli eventi recenti riguardanti la morte e la presunta risurrezione di Gesù. Mentre camminano, Gesù stesso si unisce a loro, ma i discepoli non lo riconoscono. Gesù chiede di che cosa stiano parlando e i discepoli raccontano della sua crocifissione, della speranza che lui fosse il Messia e delle notizie della tomba vuota portate da alcune donne. Gesù, ancora non riconosciuto, inizia a spiegare le scritture che si riferiscono a lui, dimostrando che il Messia doveva soffrire e poi entrare nella gloria. Quando giungono a Emmaus, i discepoli invitano Gesù a fermarsi con loro. Mentre sono a tavola, Gesù prende il pane, lo benedice, lo spezza e lo porge ai discepoli. Ed è in quel momento che i loro occhi si aprono e lo riconoscono. Ma Gesù scompare improvvisamente dalla loro vista. I discepoli, pieni di gioia e di stupore, tornano a Gerusalemme per condividere l'incontro con gli altri discepoli, rafforzando così la fede nella risurrezione di Gesù.
Luca, capitolo 24. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. E mentre parlavano e discutevano insieme, Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti così da non riconoscerlo. Egli domandò loro: «Di che parlate fra di voi lungo il cammino?» Ed essi si fermarono, tutti tristi. Uno dei due, di nome Cleopa, rispondendogli disse: «Tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono avvenute in questi giorni?» Ed egli disse loro: «Quali?» Essi risposero: «Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, di come i capi sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte, lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele, invece, con tutto ciò, ecco, il terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire, essendo andate la mattina di buon'ora al sepolcro, e non avendo trovato il suo corpo, sono venute dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa così, come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto». Allora Gesù disse loro: «O insensati e lenti di cuore, a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non era necessario che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse andare oltre. Essi gli fecero forza, dicendo: «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato». Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando si fu messo a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, e spezzatolo, lo diede loro. Allora gli occhi loro furono aperti, e lo riconobbero, ma egli scomparse alla loro vista. Ed essi dissero l'uno all'altro: «Non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture?» E alzatisi in quella stessa ora tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: «Il Signore è veramente resuscitato ed è apparso a Simone». Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato riconosciuto da loro nello spezzare il pane.
Thank you.
O Dio, il cui figlio benedetto si è fatto conoscere ai suoi discepoli nello spezzare il pane, apri gli occhi della nostra fede, perché possiamo contemplarlo in tutta la sua opera redentrice, lui che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, un solo Dio, ora e sempre.
Confida in Dio e nelle sue promesse, confida nella sua parola. Confida in Dio e nelle sue promesse, confida nella sua parola. Promessa che avrebbe avuto un figliuol, una nazione poi sarebbe nata, ed Abramo in Dio confidò. Dio stesso vi darà un segno, scrisse il profeta Isaia. Una vergine partorirà un figliol, l'Emanuele d'Israele. Betlemme sei una piccola città, noi leggiamo nel libro di Michea, ma da te un re nascerà e sarà l'Eterno Signore d'Israele. Dio si rivela, perché lui possiamo confidare. Siamo la sua eterna famiglia, se accettiamo la sua volontà.
Il governo della Gran Bretagna ha predisposto un sistema che sarà presto testato, per il quale in caso di improvvisa emergenza nazionale o locale viene mandato a ogni telefono cellulare un allarme sotto forma di sirena per avvertire i cittadini di un incombente pericolo, invitandoli a seguire poi le istruzioni delle autorità. Potrebbe trattarsi di bombardamenti nemici in arrivo, alluvioni o tsunami, o anche fughe di sostanze tossiche da impianti industriali. Indipendentemente dal discutere ora sull'effettiva efficacia ed implicazioni di tali misure, questo rammenta ciò che in un altro contesto spesso oggi è ignorato o sottovalutato, vale a dire l'urgenza dell'appello trasmesso dai profeti della Bibbia e dell'Evangelo cristiano in particolare, e che potrebbe essere condensato nell'espressione «salvatevi dall'ira a venire». Potrebbe esserci qualcosa di più urgente che questo? Eppure, oggi ne considereremo un importante esempio. Il libro degli Atti degli Apostoli riassume per noi la prima grande predicazione pubblica dell'Evangelo cristiano che l'Apostolo Pietro fa di fronte a una grande quantità di pellegrini convenuti a Gerusalemme per la festa di Pentecoste. Al termine di questa, la narrazione ci dice: e con molte altre parole li scongiurava e li esortava, dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Benché l'apostolo Pietro adattasse il contenuto e la forma di tale predicazione al suo particolare uditorio e circostanze, lo scrittore del libro degli Atti mette in evidenza, per nostra istruzione, caratteristiche del suo annuncio che per noi dovrebbero essere normative ogni qualvolta proclamiamo pubblicamente l'Evangelo nella nostra generazione. In particolare quel versetto, e con molte altre parole, li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione, evidenzia due cose importanti: l'urgenza della predicazione del Vangelo, nelle parole li scongiurava e li esortava dicendo salvatevi, e poi la situazione in cui si trovavano e da cui erano chiamati appunto a salvarsi, e che indica, al di là di quelle particolari circostanze, il fatale carattere morale e spirituale di ogni umana generazione e da cui dobbiamo fuggire, nelle parole questa perversa generazione. Cerchiamo allora di comprendere queste due cose leggendo l'immediato contesto di questo versetto.
Atti capitolo 2. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera: uomini giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate orecchio alle mie parole. Dunque tutta la casa di Israele sappia con certezza che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Udite queste cose, si furono compunti nel cuore, dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, cosa dobbiamo fare? E Pietro loro: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque, i quali accettarono la sua parola, furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone.
Vi è l'espressione si salvi chi può, che viene spesso utilizzata in modo retorico o ironico per indicare una situazione caotica, disorganizzata, e anche essere impiegata per sottolineare l'urgenza di una situazione o la necessità di agire rapidamente per evitare conseguenze fatali. Pietro, durante la festa ebraica di Pentecoste, poco dopo la risurrezione e l'ascensione di Gesù Cristo, stava parlando ai pellegrini che erano convenuti a Gerusalemme, esortandoli a ravvedersi e convertirsi a Cristo. Il termine scongiurava, in questo contesto, significa che Pietro supplicava e insisteva con forza affinché essi prendessero molto sul serio il suo messaggio. Egli era preoccupato per il loro benessere spirituale e voleva che si rendessero conto della sua importanza e necessità. Egli li chiamava a ravvedersi dei loro peccati e ad accogliere Gesù come loro Salvatore prima che sia troppo tardi. Se lo avessero fatto, avrebbero ricevuto il perdono di Dio e vita nuova. Ben presto, infatti, il suo giusto giudizio, il giudizio di Dio, chiamato appunto ira di Dio, si sarebbe abbattuto su quella nazione impenitente. Guardate che non si trattava di una possibilità teorica. Nell'anno 70 l'esercito romano di Tito sarebbe giunto in forze per distruggere Gerusalemme, radere al suolo il Tempio e massacrandone i cittadini, come già era avvenuto peraltro secoli prima con gli invasori assiro-babilonesi. E Gesù stesso, come allora gli antichi profeti di Israele, l'aveva predetto. Nel Vangelo di Matteo leggiamo: «Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non ve n'è stata dal principio del mondo fino a oggi, né mai più vi sarà». Questo in Matteo 24, dal 15 al 21. Pietro vedeva quella generazione sotto il giudizio fisico temporale di cui Cristo aveva ben parlato con tanta forza e chiarezza. Ciò di cui Gesù li aveva avvertiti, aveva annunciato che quella generazione di ebrei che lo avevano rifiutato avrebbe subito il giudizio di Dio. Sebbene il giudizio di Dio sulla nazione fosse inevitabile, singole persone avrebbero potuto esserne liberate. Esse erano chiamate a dissociarsene moralmente e spiritualmente, a tirarsene fuori e sarebbero stati salvati. La risposta di Pietro infatti era: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Cioè, non dovevano partecipare al peccato ripetuto della nazione né rifiutare Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. La confessione della loro fede in Cristo e della loro identificazione con Lui mediante il battesimo avrebbe dimostrato la loro separazione dalla nazione peccatrice. Pietro dice: salvatevi da questa perversa generazione. L'appello avrebbe riguardato solo loro? No, non solo loro. La parola greca tradotta generazione, genea, a volte ha una portata più ampia di tutte le persone che vivono nello stesso periodo generazionale. Ha un significato metaforico. Significa una razza di persone molto simili tra di loro per doti, attività, carattere e soprattutto in senso negativo, una razza perversa. Questo fa riferimento alla corruzione morale e spirituale che esiste nella società umana, la quale è sottoposta alla condanna inappellabile da parte di Dio. La chiamata dell'Apostolo è quindi a distanziarsene, e questo vale a tutt'oggi. All'inizio dell'opera allegorica Il pellegrinaggio del cristiano di John Bunyan, il personaggio di Cristiano è angustiato dopo aver letto il libro che rappresenta la Bibbia, perché apprende che la città in cui vive, la città della distruzione, è destinata alla rovina e alla dannazione eterna. Egli teme per la vita sua e dei suoi cari, poiché comprende di essere in una condizione di peccato e spera di trovare redenzione e liberazione da questo destino terribile. John Bunyan, attraverso le immagini della città della distruzione e del fardello che il cristiano porta sulle sue spalle, vuole comunicarci quanto grande sia il peso del peccato e del giudizio di Dio sul peccato e la necessità di cercare salvezza dal giudizio di Dio. Bunyan vuole trasmettere attraverso questa allegoria che il peccato e l'allontanamento da Dio portano alla perdizione. Solo attraverso la fede, il pentimento e l'abbandono del peccato è possibile trovare la salvezza e la vita eterna. Cristiano, dopo aver compreso il destino terribile della città della distruzione e il pericolo in cui si trovano lui stesso e i suoi familiari, cerca di convincerli a intraprendere il viaggio verso la salvezza. Dice loro e anche ai suoi concittadini: «Fuggite dalla collera a venire! La collera a venire sarà presto sopra di voi, se non vi ravvedete e non fuggite. Io vi ho avvertiti in tempo e adesso io devo partire da voi per cercare salvezza per me stesso. Lasciate tutto, seguitemi, o altrimenti, se non volete, io debbo partire da voi, giacché il Signore mi ha ordinato così». Tuttavia, il suo messaggio purtroppo non viene accolto con favore dai suoi familiari e concittadini, che lo considerano pazzo e lo deridono. Non è diverso da oggi per un'umanità perduta. In Cristo Gesù soltanto, però, vi è redenzione e salvezza. Egli è la nostra arca di salvezza, l'arca che ci salva dall'imminente diluvio, per così dire. Pietro dice loro: salvatevi da questa perversa generazione. Che cosa significa qui perversa? Il termine originale qui usato, scolios, nel greco del Nuovo Testamento significa letteralmente storto, curvo, tortuoso. Qualcosa che non ha diritto, retto, ma ha una forma irregolare o curva. In senso metaforico indica qualcosa di non retto moralmente o eticamente, come un comportamento, un modo di pensare distorto o corrotto. L'annuncio evangelico è sollecitato dalla preoccupazione per la situazione spirituale, moralmente e spiritualmente corrotta. Lo è per noi? Lo stesso concetto lo troviamo in Filippesi 2,15, dove Paolo dice: «Siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo», indicando nuovamente un contesto sociale caratterizzato da immoralità e corruzione. Si tratta di modi di pensare e di comportamenti lontani dagli standard morali che Dio, nella sua legge, ha stabilito per le creature umane. La perversione morale poteva manifestarsi, e lo può ancora oggi, in vari modi, tra cui l'idolatria, l'adorazione di falsi dei o di oggetti materiali al posto di Dio, considerato un'aberrazione nel contesto biblico. Anche però l'avarizia e l'avidità è considerata idolatria nella Bibbia. Ma ci sono molte altre ancora speranze mal riposte a cui molti si aggrappano e che possono essere considerate i loro idoli. Immoralità sessuale, comportamenti sessuali contrari all'ordinamento stabilito da Dio per l'unione tra uomo e donna, come l'adulterio, la fornicazione e altre pratiche sessuali illecite. Inganno e menzogna, la diffusione di falsità o la manipolazione della verità per scopi egoistici o malvagi, in contrapposizione alla verità e all'onestà promesse dalla fede cristiana. Egoismo e mancanza di amore, l'assenza di compassione, solidarietà e amore verso il prossimo, in contraddizione con l'insegnamento centrale di Gesù di amare Dio e il prossimo come noi stessi. Violenza e ingiustizia, azioni che causano sofferenza, oppressione o discriminazione, in particolare dei più deboli e vulnerabili. Questo c'era allora e questo c'è oggi, e da tutto questo siamo chiamati a fuggire. La perversione o corruzione morale, quindi, implica una distorsione, un abbandono dei principi etici e dei valori spirituali che dovrebbero caratterizzare le creature umane, fatte originalmente ad immagine e somiglianza con Dio. Che cosa dice la parola di Dio su queste cose? Dice: nessuno vi seduca con vani ragionamenti, poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Come pure, per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. Solo allora, quindi, ci si sarebbe trovati di fronte a questa situazione. La scrittura ci dice: ora sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disobbedienti, ingrati, irreligiosi, senza affetto naturale, inaffidabili, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, avventati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Anche costoro schiva. Questo in Seconda Timoteo, capitolo 3, dall'1 al 6. Cioè, stanne lontano, fuggine. L'annuncio dell'Evangelo chiama anche la nostra generazione a fuggire da una simile situazione sottoposta al giudizio di Dio. Ci chiama a ravvedimento e a trovare nuova vita e speranza in Cristo. Guardate il risultato di questa predicazione allora. Quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunti a loro circa 3.000 persone. Persone che iniziano un cammino di rinnovamento morale e spirituale, e molte fra queste sarebbero state quelle che sarebbero fuggite letteralmente da Gerusalemme al sopraggiungere dell'invasore esercito romano che avrebbe massacrato tutti gli abitanti di quella città. Perché sarebbero fuggite? Perché Gesù stesso l'aveva predetto e aveva invitato i suoi a farlo. Questo era accaduto dopo l'incalzante predicazione degli Apostoli nei primi tempi del movimento cristiano, dopo la risurrezione e l'ascensione di Gesù e la ricezione dello Spirito Santo. Numerosi giudizi di Dio, certo, sarebbero avvenuti nella storia di questo mondo. Non siamo ancora arrivati a quello finale. Potremmo però prendere sotto gamba tutto questo, illudendo noi stessi, la nostra generazione, magari con falsi Vangeli all'acqua di rose, come si dice. La scrittura ci dice: guardate di non rifiutare colui che parla, perché se quelli non scamparono quando rifiutarono colui che rivelava loro in terra la sua volontà, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo.
A
te solo, Signore, volgerò il mio cuore, solo in te io credo, Signore. Mostra la via, il tuo sentiero, guidami sempre solo a te. Solo tu sei il mio Dio, è il mio solo Signore, la speranza sei tu della vita. Guidami sempre, buia è la via, ma con te sicuro io sarò. A te, Signore, volgerò il mio cuore, solo in te io credo, Signore. Mostra la via, il tuo sentiero, guidami sempre solo a te. Solo tu sei il mio Dio, è il mio solo Signore, la speranza sei tu della vita. Guidami sempre, buia è la via, ma con te sicuro io sarò.
Padre d'amore, ti ringraziamo per questo culto e ti preghiamo affinché la settimana che esso ha inaugurata ci apporti un arricchimento nella nostra vita di figli tuoi. Concedici le tue benedizioni, esaudendo le preghiere che ti offrono tutti i tuoi figlioli per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Signore e Mediatore, Gesù Cristo, nel nome del quale ti diciamo:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen.
Poiché Dio è santo, io lodo il suo nome. Poiché egli è degno, degno d'ogni lode, con gioia il suo nome esalterò.
Alleluia, alleluia.
ricevete la benedizione da parte del Signore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi, con i vostri cari, vicini e lontani, con tutto il popolo di Dio, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.
Signore, lo Spirito e la Chiesa invocano, torna Signore.